Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Ecco qui il programma di italiano della nostra emittente. Dalla cabina di regia certamente Gloria Sarmiento, nella produzione di questo programma Silvana Avellaneda, la redazione del radiogiornale Fernando Farias e nelle reti sociali e web Julián Cortés, sotto la direzione di Adrian Corol. Ed ecco, cominciamo subito con i titoli principali di questo radiogiornale. Il presidente Fernández sarà la settimana prossima in Spagna e Germania. Il governo rivendica risultati sul fronte economico. L'attività industriale ha più 3,6% su anno a marzo. Covid, contagi in aumento del 26,7% in 15 giorni. La presidenza della CELAC chiede agli USA di non escludere Cuba, Venezuela e Nicaragua dal nono vertice. Nel nostro paese le autorità sanitarie segnalano primo caso di epatite acuta pediatrica. Dall'estero il governo messicano presenta piano anti-inflazione. Intervista a Lula da Silva al Time. Zelensky responsabile della guerra quanto Putin. Il piano dello sport Qatar 2022 boom per i biglietti delle tre partite dell'Albiceleste. Ed ecco le notizie. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, sarà la prossima settimana in Europa per un viaggio che inizialmente prevede tappe in Spagna e Germania. Lo ha annunciato la portavoce della presidenza, Gabriela Cerutti, nella tradizionale conferenza stampa dei giovedì. Cerutti ha affermato che si tratta di un viaggio programmato e che il presidente si incontrerà con i capi di Stato dei rispettivi paesi per portare avanti l'inserimento internazionale dell'Argentina, ottenere investimenti per proseguire nel cammino di crescita economica e portare avanti conversazioni riguardo il contesto globale, in particolare quello riguardante l'Europa dell'Est. Secondo quanto ha affermato il portavoce nelle prossime ore, il Ministero degli Esteri dovrebbe dare i dettagli del viaggio e dell'agenda di incontri del presidente Fernández. Il governo rivendica risultati sul fronte economico. Il capo di gabinetto del governo, Juan Mansur, ha difeso l'operato dell'esecutivo a fronte delle forti critiche provenienti da settori interni alla stessa maggioranza. L'Argentina sta crescendo. L'anno scorso abbiamo recuperato e superato il livello pre-pandemia e le stime del Ministero dell'Economia sul primo quadrimestre mostrano che la crescita si sostiene, ha detto Mansur, al termine di una riunione di gabinetto convocata con l'obiettivo di compattare l'esecutivo e dare un segnale di forza sia all'interno che all'esterno del governo. Sono aumentate le esportazioni, è aumentata la produzione ed è diminuita la disoccupazione, ha aggiunto il capo di gabinetto, auspicando per i prossimi mesi anche una progressiva discesa dell'inflazione e sottolineando che il governo è concentrato a proseguire il suo lavoro al di là delle critiche. La presa di posizione del capo di gabinetto arriva dopo che uno dei principali esponenti della corrente kirchnerista, Andrés Larroque, ha affermato che il governo non sta ottenendo risultati e che agisce con una moderazione e una ortodossia inefficaci. Il dirigente del gruppo La Campora, che fa capo a Máximo Kirchner, ha quindi rivendicato l'origine del governo grazie alla scelta di Cristina Kirchner di candidarsi alla vicepresidenza nel 2019 in ticket con Fernández. Il governo è nostro, abbiamo creato noi questa forza politica convocando Alberto. La maggior parte dei voti è di Cristina, ha detto Larroque. Secondo i dati ufficiali, l'attività economica in Argentina ha registrato a febbraio un incremento del 9,1% su anno e del 1,8% rispetto al mese precedente. E quanto riporta l'indicatore mensile, stilato dall'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti, dove pure si segnala che il primo bimestre del 2022 segna un più 7% rispetto allo stesso periodo nel 2021. Nella comparazione su anno, 14 dei 15 settori dell'attività economica mostrano un segno positivo, con in testa i settori turismo e ristorazione, più 31,9%, trasporti e comunicazioni, più 14,5%, minerario più 14,1% e industria manifatturiera più 9,8%. Unico settore con segno negativo è quello dell'agricoltura e dell'allevamento, che segna un meno 0,8%. L'attività industriale è a 3,6% positivi su anno a marzo. L'attività industriale in Argentina ha registrato a marzo una crescita del 3,6% positivi sul secondo rilevamento pubblicato ieri dall'Istituto Nazionale di Statistica. La variazione su mese registra invece un meno 1,9%, mentre il raffronto del primo trimestre del 2022 con lo stesso periodo del 2021 da un più 1,37% in crescita. Questa crescita su anno è data da un incremento di 12 delle 16 voci che compongono l'indice. Si evidenziano in particolare la crescita dei settori dei trasporti, più 46,9%, dell'abbigliamento, più 27,3%, del tabacco, più 22,2%, della gomma e della plastica, più 6,8%, delle macchine industriali, più 5,9%, della chimica più 4,1% e delle automobili più 2,3%. Uniche voci in negativo quelle relative all'elettronica, raffineria e materiali per la costruzione. Un po' di musica ora, con musica dall'interno della Repubblica Argentina. Parliamo di questa bellissima canzone, Oye Manuela, da Teresa Parodi.
Todavía no llega, la barca ya volverá, la barca ya volverá. Oye, Manuela, déjate de andar pensando sonceras, vete adentro y ponte a hacer las tareas, que el río lo traerá, el río lo traerá. cuando llegue haremos torta de maíz y pasamos la panuela. Pondremos vino en tamajuana en las mesas y haremos fiesta calle arriba, Manuela. Hasta la iglesia merece. Oye, lo Manuela, pero óyelo bien. Las manos y el alma para ayudarlo a volver, para ayudarlo a volver. Todos los negros vendrán bailando a festejar en el pueblo que por el río regresó tu moreno, Manuela. Óyelo bien, Manuela, óyelo bien. Esos hombres de afuera, la tormenta ya ha pasado, Manuela, que ahorita viene José, y ahorita viene José. Cuando llegue haremos torta de maíz y más amor, Manuela. Pondremos vino en la majuana en las mesas y haremos fiesta calle arriba, Manuela. Óyelo, Manuela, pero óyelo bien. Hasta la iglesia merece. Óyelo, Manuela, pero óyelo bien. Óyelo bien, óyelo bien, 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 bien.
Gracias.
Molto bene amici, continuiamo con il radiogiornale qui su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, e parliamo ora di Covid perché ci sono dei problemi, la pandemia non è finita e i contagi sono aumentati negli ultimi 15 giorni dal 26,7%, attenzione con questa situazione. L'Argentina ha registrato nelle ultime due settimane un aumento dei casi di Covid-19 del 26,7% secondo dati ufficiali, e quanto emerge dai risultati dell'ultimo bollettino settimanale rilasciato lunedì scorso, che dà conto di 11.443 casi contro gli 8.387 di metà aprile. In discesa invece il numero di decessi, che sono passati da 146 nella settimana culminata il 17 aprile a 111. In discesa anche i ricoveri in terapia intensiva, passati da 412 a 339. A fronte della discesa sostenuta dei casi, le autorità sanitarie hanno deciso a metà aprile di passare a diffondere il bollettino epidemiologico a livello settimanale piuttosto che giornaliero. In Argentina oltre l'82% della popolazione già è stata vaccinata con le due dosi. Il totale delle dosi somministrate è di 99,8 milioni su una popolazione complessiva di oltre 46 milioni di abitanti. L'Argentina, presidente di turno della Comunità dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, CELAC, ha chiesto agli Stati Uniti di ritrattare l'esclusione di Cuba, Nicaragua e del Venezuela, dal nono vertice delle Americhe, in calendario a giugno a Los Angeles. Come presidenza pro tempore della CELAC esortiamo gli organizzatori del vertice ad evitare esclusioni che impediscono che tutte le voci del continente dialoghino e siano ascoltate. Nei giorni scorsi diversi funzionari dell'amministrazione Biden hanno avvertito che al vertice sarebbero stati invitati solo paesi democratici. Il nono vertice delle Americhe rappresenta una grande opportunità per costruire uno spazio di incontro nel quale partecipino tutti i paesi del continente in modo aperto, con l'obiettivo unificatore di disegnare azioni congiunte, recita ancora la nota della presidenza argentina. Secondo quanto riferiva a fine aprile il sottosegretario di Stato USA per l'emisfero occidentale, Brian Nichols, è improbabile che possano essere presenti i governi di Cuba e Nicaragua o il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro. Una scelta che ripete un'antica distinzione in seno al continente e che non sorprende L'Avana. A metà aprile, il ministro degli esteri cubano, Bruno Rodriguez, aveva denunciato l'esclusione del paese dai preparativi del summit regionale. Pochi giorni dopo, il primo incontro con alti funzionari USA, dopo 4 anni, per discutere di immigrazione. Tra i temi dell'agenda del nono vertice ci saranno l'immigrazione irregolare e la guerra in Ucraina, nonché questioni legate alle catene di forniture, aumenti di costo dell'energia, delle materie prime e dei fertilizzanti. Ancora un po' di musica, continuiamo però in questo modo con Jairo cantando questa bellissima canzone in onore al suo posto, al suo luogo nel mondo, Retorno a Villa Dolores.
Cruce la pampa de Achala, aire seco y piedra gris, cantores detrás la sierra, me dictaba el cielo allí. Me atropellaban recuerdos, apurados por salir, me saludaron los sauces y el arroyo cantarín. Por la misma calle larga que antes me viera partir, entrando a Villa Dolores, yo no sé lo que sentí. Amigos que ya se fueron, verano que se hizo abril, un libro con flores muertas y algún sueño por vivir. Algo que no tiene olvido, en mí lo siento bullir, y me parecen más bellas las cumbres del Champaquí. Amor que nunca se nombra, es luz que no tiene fin, tonada que no se canta, duele y ayuda a vivir. Hay primavera del aire, como canta tu violín, un recuerdo sin olvido retoña dentro de mí. Amigos que ya se fueron, verano que se hizo abril, mi linda Villa Dolores, déjame sentirte así. Thank you.
Molto bene, continuiamo con tutta l'informazione, un'informazione che ha a che vedere con le autorità sanitarie ancora, perché segnalano il primo caso di epatite acuta pediatrica. Il Ministero della Salute argentina ha segnalato il primo caso di epatite pediatrica, lo ha informato mercoledì, che è stato riscontrato un caso di epatite di origine sconosciuta nell'ospedale pediatrico Hospital de Niños della città di Rosario. Il paziente, un ragazzino di 8 anni, ha presentato i sintomi dell'epatite. È stato fatto anche l'analisi per vedere quale tipo di epatite si è verificata e non si è riscontrato nel confronto epidemiologico certamente la situazione di quale tipo di epatite. Attenzione, perché l'Argentina si aggiunge in questo modo alla lista di almeno 20 paesi che hanno riscontrato la presenza di questa patologia, che ha colpito circa 230 bambini in tutto il mondo e ha destato un'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tariq Jarasevic, aveva avvertito in una conferenza stampa a Ginevra che al 1 maggio sono almeno 228 i casi probabili segnalati all'organizzazione, provenienti da 20 paesi, con oltre 50 ulteriori casi sotto inchiesta. Ad oggi è stato confermato un decesso in tutto il mondo a causa di questa patologia, mentre sono indagate altre 4 morti. Secondo dati della OMS, 18 minori hanno dovuto ricevere un trapianto di fegato. Anzi, questo ragazzino argentino della città di Rosario non si trova molto bene ed è possibile che debba essere e ricevere un trapianto di fegato. Intanto, nelle ultime ore sono state avvertite altre 8 segnalazioni con questa situazione della epatite. La compagnia mineraria canadese Yamana Gold ha annunciato investimenti in Argentina per 3 miliardi di dollari da qui al 2026 per sviluppare il progetto Mara nella provincia di Catamarca. E quanto si legge nell'ultimo rapporto agli investitori sui risultati del primo trimestre di estrazione di oro e rame, dove si riferisce che nel frattempo si è avanzato negli studi di fattibilità e nella progettazione e pianificazione della miniera di oro e rame, frutto dell'integrazione dell'infrastruttura della miniera Bajo la Alumbrera con il giacimento di Agua Rica. Lo sfruttamento della miniera, la cui capacità è stimata in 11,8 milioni di libbre di rame e di 7,1 milioni di once di oro, inizierà nel 2026. E in questa fase, Yamana Gold prevede investimenti per ulteriori 1.098 miliardi. La progettazione della miniera, afferma Yamana Gold, riduce al minimo l'impatto ambientale in quanto tiene conto del contributo delle comunità locali. Si prevede che Mara sarà una miniera di rame e oro a basso costo con una vita utile di vari decenni, con una produzione annuale nei primi 10 anni di 556 milioni di libbre di rame, si legge nella nota agli investitori. Lo studio definitivo di impatto ambientale verrà iniziato a fine del 2022 e culminerà entro il primo trimestre del 2023, quando la miniera entrerà in funzione, afferma la compagnia canadese. Entrerà tra le prime 25 miniere di rame al mondo, pur essendo uno dei progetti di rame a più bassa intensità di capitale a livello globale. E ancora un po' di musica nel nostro programma, continuate collegati su www.rae.com.ar per ascoltare la trasmissione in streaming di RAE Italiano su Radiodiffusione Argentina all'esterior. Sentiamo adesso Mario Diaz con questa canzone, La media pena.
Si una pena es media pena, para qué tenerla en cuenta. Solo me alcanza de ida y a mí me falta la vuelta, pero para qué tenerla en cuenta. Que mi corazón no piense que me voy a buscar otro. Solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Copla corta y qué me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta y qué me importa. Que mi corazón no piense que de hacer lo que él me diga, si quiere penas más grandes que él solo se las consiga, pero no he de hacer lo que él me diga. Siempre queda alguna senda por donde no van las penas, y unas coplas dentro de uno que las van haciendo agenda, pero siempre queda alguna senda. Copla corta y qué me importa, cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta y qué me importa.
Molto bene, momento delle informazioni internazionali. Il governo messicano presenta un piano anti-inflazione. Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, detto AMLO, ha presentato il piano per contenere l'aumento dei prezzi dei generi di base, chiave per contenere la corsa dell'inflazione. La strategia, denominata Pacchetto contro l'inflazione e la carestia, PACIC, consiste sostanzialmente nel fissare un prezzo universale per prodotti del paniere di base, senza costrizioni, ma attraverso un patto con i produttori. I distributori e commercianti abbiamo potuto mantenere l'inflazione senza una crescita esagerata, perché abbiamo preso per tempo la decisione di introdurre sussidi all'acquisto dei combustibili, ha detto López Obrador, ricordando che la corsa dei prezzi è di circa un punto percentuale in meno rispetto a quella degli Stati Uniti. Ciò nonostante, la parte che riguarda il cibo e altri beni registra un incremento maggiore, ha sottolineato il presidente, motivando l'intervento del governo. Lula da Silva è stato intervistato dalla rivista Time. Piuttosto che presidiare le televisioni come fosse parte di uno spettacolo, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, dovrebbe sedere al tavolo negoziale, lavorando a una pace che non potrà essere raggiunta se si continua ad alimentare l'odio verso il presidente russo, Vladimir Putin. Questo detto dall'ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, in un'intervista concessa al settimanale statunitense Time. Non conosco il presidente dell'Ucraina, ma il suo comportamento è un po' strano, ha detto Lula, protagonista della storia di Copertina nell'edizione sudamericana attesa per il 23 maggio. Il leader ucraino sembra sia parte di uno spettacolo. È in televisione la mattina, il pomeriggio e la sera. È al Parlamento britannico, al Parlamento tedesco, al Parlamento francese e al Parlamento italiano. Come se fosse impegnato in una campagna elettorale, ha sottolineato Lula, e secondo cui Zelensky dovrebbe sedere al tavolo negoziale. Il leader ucraino voleva la guerra, se non l'avesse voluta, avrebbe dovuto negoziare di più, ha aggiunto. L'ex presidente, pronto a candidarsi alla successione di Jair Bolsonaro, ha quindi ricordato di aver criticato Putin a marzo, definendo un errore l'invasione, ma non credo che ci sia qualcuno che stia cercando di aiutare a creare la pace. Le persone stanno fomentando l'odio contro Putin, un atteggiamento che non risolverà la crisi. Dobbiamo raggiungere un accordo, ha detto Lula, secondo cui, se incoraggiato, Zelensky continuerà a sentirsi il migliore, per il leader brasiliano avremmo dovuto portare avanti una discussione seria e dire a Zelensky: ok, sei stato un buon attore, ma non dobbiamo fare la guerra per farti apparire in TV, per poi rivolgersi al capo del Cremlino. Hai molte armi, ma non hai bisogno di usarle in Ucraina, ha aggiunto. Zelensky è responsabile della guerra tanto quanto lo è Putin, ha sottolineato l'ex presidente brasiliano. Putin non avrebbe dovuto invadere l'Ucraina. Ma la colpa non è solo di Putin, la colpa è degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Qual è il motivo dell'invasione dell'Ucraina? È la NATO? Gli Stati Uniti e l'Europa avrebbero potuto dire l'Ucraina non aderirà alla NATO e il problema sarebbe stato risolto. L'altra possibilità era l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Gli europei avrebbero potuto risolvere la questione e dire non è il momento per l'Ucraina di entrare nell'Unione Europea, aspettiamo, ha affermato Lula. Saddam Hussein era colpevole quanto l'ex presidente USA George Bush, perché Saddam Hussein avrebbe potuto dire puoi venire qui a trovarci e ti dimostrerò che non ho armi. Continuava a mentire alla sua gente. Ora, questo presidente dell'Ucraina avrebbe potuto dire senti, parliamo più tardi di questa storia della NATO e dell'Europa, ha affermato l'ex presidente brasiliano. Ed ecco ora il duo Coplanacu, questo disco intitolato La Cruzadita.
Chacarero, soy un cruzadita, sin dudarlo voy para Santiago. Forastero es quien me lleva, a Chalay parece hermoso pago. Puro sonco y puro mish, padre sabio de cobijo grande. ¡Eso! Madre sabio de cobijo grande, mi luna es la luna tucumana, pero el duende que me lleva de Santiago quiere que sea mi alma. Justo el cielo de la cruz, yo soy buena cruzadita, un cantor que me haga suya. Esto de eso me equitrista. De la safra traigo todo el verde para que tu greda duela menos. De mi gente la esperanza, pan y vino y sueño bien fraterno. Bueno. Pagallito simple del paisano, en mi pecho la impaciencia de sentirnos con un mismo paso. De sentirnos con un mismo paso, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente, mañana con un solo dueño. Bueno, cielo de la cruz, yo soy buena.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, e questo è il momento della comunità radiotelevisiva italofona. Parliamo delle coproduzioni, questa puntata parliamo di Amore senza confine. e i colleghi di Cosmo Italiano, la radio tedesca, hanno fatto questa produzione Amore e Emigrazione, la storia della ragazza di Riga e del marinaio di Latina, a cura di Cristina Giordano. In Germania aumentano le famiglie con background migratorio, racconta la coproduzione. Su 8 milioni di famiglie, 2,8 milioni hanno una storia familiare di immigrazione. Questo è la fonte del Ministero Federale della Famiglia, dati del 2021. Tra loro c'è anche la storia di Giulia ed Enrico. Lei, originaria di Riga, a Lettonia, emigrata prima in Inghilterra, poi in Italia e infine nel 2019 in Germania. In una vacanza in barca a vela, nelle acque di Palmarola, Giulia conosce Enrico, marinaio moderno di Latina. Si innamorano, ma si accorgono che l'Italia non offre loro grandi chance per il futuro. E se un tempo era spesso l'uomo a emigrare per primo, a farsi strada in un paese straniero, e solo dopo veniva raggiunto dalla moglie, la storia di Giulia ed Enrico conferma invece che oggi il fenomeno dell'emigrazione non è più legato ai modelli ormai superati. Qui è Giulia ad accettare la proposta di lavoro a Colonia, a preparare le valigie e a trasferirsi da sola in Germania. Enrico la raggiungerà solo un anno dopo, ricominciando tutto da capo e mettendo da parte sua la più grande passione: il mare. Ed ecco, ascoltiamo la coproduzione di Radio Cosmo Germania, qui in questo spazio della comunità radiotelevisiva italofona alla RAI.
Ciao, ben arrivata.
Piacere.
Piacere di conoscerti.
Piacere Giulia.
Enrico, piacere mio.
Prego.
Grazie. Allora, intanto, come vi siete conosciuti?
Diciamo che il mio lavoro comunque mi porta in mare da comandante marinaio e ho avuto comunque il piacere di conoscerla in un trasferimento, in un charter comunque in mare, e da lì, che non era proprio nei miei pensieri, ho avuto modo comunque di conoscere la mia attuale moglie Giulia, che insomma mi ha proprio aperto un po' tutti i sogni del cassetto a livello proprio sentimentale.
Ma tu te lo ricordi quel giorno, Giulia?
Certo, mi ricordo molto bene. Io stavo con un'amica mia in vacanza in una barca.
Dove eravate?
Eravamo a Ponza, sì, verso Palmarola.
E l'obiettivo era proprio quello di farle svegliare poi la mattina in quest'isola con un bel caffè, un'acqua meravigliosa. Palmarola è famosissima per la sua acqua, che c'ha delle acque bellissime, delle spiagge stupende, insomma, così.
È così infatti stato. Però una cosa che io non aspettavo mai, conoscere Enrico, non era in programma assolutamente, però poi alla fine è stata una bella sorpresa.
Non è stata facile, perché insomma un periodo abbastanza lungo, più che altro per far sì che lei si innamorasse di me, perché conoscere, come immagino per una donna, un marinaio su una barca. Il mio intento poi con lei è stato proprio quello, fargli capire che nonostante tutto potessi avere altre mille opportunità a livello di donne, però in lei ho subito capito che c'era qualcosa che insomma mi ha fatto innamorare, quindi farglielo capire non è stato facile.
Sì, per me è assolutamente stata una cosa così, uomo poi italiano, no, non è stato proprio.
E che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
Molto dopo, perché poi ci siamo rivisti dopo 6 mesi e da lì abbiamo iniziato il nostro rapporto.
Ma come mai hai aspettato 5 mesi?
Purtroppo i tempi sono stati tali, perché poi io ho dovuto poi fare i miei 6 mesi di mare da comandante, insomma, quindi ecco, stavo in giro con le imbarcazioni a vela, la mia passione, perché poi per me questo è stato e questo è la passione del mare e delle barche. Detto questo, appena insomma sono rientrato, una delle prime cose che ho fatto, a parte chiamare la famiglia sto bene, ho cercato subito Giulia dentro di me, ho detto è lei, una bellissima ragazza, solare, non con il piede marino, cioè lei proprio penso sia stata la prima volta che ha messo piede in barca.
Sì, infatti per me è stata un'esperienza. quasi drammatica all'inizio perché non sapevo come muovermi completamente. C'era mare piatto, però fatto. Per me era mosso.
Era mossissimo.
Esatto.
Perché tu da dove vieni?
Io vengo da Riga, da Lettonia. E infatti mi sono trasferita in Italia, dopo Inghilterra, e non sono mai stata in vacanza in barca. È stata per prima volta, davvero.
C'è stato un battesimo del mare molto romantico. Mare.
Assolutamente sì. Bene, e lui da subito prendeva cura di me. Devo dire questa cosa che mi è piaciuta tantissimo.
Ecco, ma il primo appuntamento com'è stato? Come, dove ti ha portato?
Imbarazzante.
Compleanno dell'amico suo a Latina, in una festa.
Una festa di 40 anni di questo mio carissimo amico che...
E per te com'è stato arrivare in a questa festa con un sacco di gente che non conoscevi? Primo appuntamento?
Sì, infatti io pensavo, oddio, perché siamo qua? Io speravo di qualcosa un pochino più intimo, però abbiamo passato una bellissima serata alla fine, veramente, bellissima. È stato molto bello.
E poi cosa è successo dopo? Com'è che avete continuato la vostra storia?
Da questa sera praticamente non ci siamo più lasciati. A questo momento avevo la casa in affitto a Latina e Enrico praticamente trasferito subito da me e non è più andato via. Poi mi ha presentato pure la sua famiglia, è stato molto...
E com'è stato il rapporto con la sua famiglia, famiglia italiana?
Infatti all'inizio mi preoccupavo tantissimo. La sua famiglia è veramente una famiglia meravigliosa e mi hanno preso subito al cuore e sono molto molto grata. La sua mamma è una donna meravigliosa.
La terza figlia è stata per mia madre, veramente, perché poi col fatto che io non ero fisicamente presente nei periodi estivi perché lavoravo sempre in mare, lei invece è rimasta comunque a contatto con la mia famiglia e diciamo...
Quindi tu hai vissuto da mamma e papà?
Sì, purtroppo sì, perché dopo qualche mese ci siamo trasferiti insieme a casa sua e poi Enrico è partito per la stagione e io rimasta a casa dei genitori. Sono vissuto con mamma e papà di Enrico a casa a Latina, è stata veramente un'esperienza unica.
Io infatti dicevo subito, io, tieni duro che prima o poi ritornerò, ti riporterò via da lì, stai tranquilla.
Io ho conosciuto la sua famiglia meglio di lui all'inizio, però poi quando è ritornato dall'altra stagione
ci siamo detti un po' allora che dobbiamo fare, cosa vogliamo fare e abbiamo comunque capito entrambi che diciamo l'Italia o tra virgolette la mia città natale insomma era un po' stretta per
i vostri obiettivi, sì, i vostri sogni.
Sì, i nostri sogni soprattutto. E neanche a farla apposta, visto quando apri comunque il cuore poi arriva, no? E così è stato. Lei ha avuto una proposta di lavoro molto interessante.
E che tipo di proposta
è? Sì, qua io lavoravo per un'azienda internazionale in mondo di retail, gestivo un negozio di abbigliamento a Roma e poi ho ricevuto questa proposta di trasferirmi qua in Germania, a Colonia, per un altro progetto. Prima sono trasferita io da sola.
No, allora, quant'è che ti sei trasferita?
Io mi sono trasferita in 2019, sì. Da sola.
Da prima, che è una cosa importante, prima di accettare ovviamente la proposta, abbiamo fatto innanzitutto un bel weekend d'amore qui a Colonia per vedere la città com'era e abbiamo messo il nostro primo lucchetto al ponte.
Esatto.
E abbiamo detto chissà se questa usanza porterà fortuna qualcosa. Siamo ancora qui, quindi ha portato fortuna.
E quindi poi siete tornati in Italia e tu sei arrivata qua da sola.
Esatto, io sono arrivata qua da sola e poi dopo quasi un anno Enrico è trasferito qua in Germania.
Com'è stato per te da sola in una città di un paese nuovo, il terzo paese in cui tu poi ti sei, come dire, trasferita, no?
Mi sì, di sì, è giusto. No, non è stato facile, devo dire la verità, all'inizio è stato veramente difficile, però io sono una persona molto forte, ero sicura che Enrico comunque mi raggiungerà e che non rimango da sola in Germania, infatti è stato proprio così.
E com'è stata questo periodo di lontananza?
Non è stato facile, insomma, una donna da sola affrontare un paese nuovo, un lavoro nuovo, una società, una comunità nuova, ma anche a livello, cioè, anche solo il mangiare, senza amici, senza famiglia, l'amore che non ti avvicino. Tutto è stato possibile solo tramite telefono, tramite videochiamate, insomma l'anno poi non è corto, un anno è lungo. E devo dire che nonostante tutto, poi io appena sono riuscito a liberarmi dai miei impegni lavorativi, l'ho raggiunta immediatamente. Una volta poi che ho messo anche io i miei due piedini qui a Colonia, ho avuto modo di migliorare. Certo, Colonia devo dire che è una città multietnica, la cosa importante proprio che ci è piaciuta è proprio questa, piena di giovani, tante lingue diverse, è una città pazzesca.
C'è pure enorme comunità italiana qua a Colonia, che per noi è stata una sorpresa grande, perché non
ve l'aspettavate?
No, assolutamente no.
Vabbè, però poi leggendo la storia della città, le colonizzazioni, insomma, poi abbiamo capito che il motivo perché ci sono comunque tanti italiani a Colonia.
E per te com'è stato? Perché tu sei arrivato qua ma non avevi un lavoro inizialmente.
No, all'inizio per me non è stato facile, perché ripeto, comunque non avendo comunque un tedesco, una lingua, non è stato facile. Allora lavoravo dal lunedì al venerdì a Bruxelles e venivo a Colonia solo nel weekend. Questo insomma è durato circa 6 mesi, avanti e indietro, insomma anche lì non è stata cosa facile, perché poi
che tipo di lavoro era?
Ecco, ristorazione. Io posso considerarmi anche un cuoco, uno chef, insomma ho lavorato anche parecchi anni nel settore, però sì, subito dopo si è un po' bloccato tutto con questo Covid, sì. Quindi i primi, diciamo, a fermarsi, a chiudere le serrande sono stati proprio i ristoranti. Quindi niente, da lì mi sono dovuto insomma rimboccare ancora una volta alla mia tenera età, che è insomma circa 40 anni all'epoca, di rimettermi in gioco. Ma la mia forza comunque è sempre stata Giulia, che mi è stata vicino in tutto e per tutto, insomma.
Nella passata emigrazione erano sempre gli uomini che andavano nell'altro paese, emigravano, e le donne poi arrivavano dopo. Nel vostro caso è completamente l'epoca moderna, ha ribaltato i ruoli.
È giusto, è stato veramente così.
E dal punto di vista lavorativo sei riuscito poi adesso a trovare un'altra soluzione, un'altra via?
Ovviamente ho cambiato settore e lavoro comunque per una società tedesca, Deutsche Post, quindi insomma oggi andiamo avanti con il sorriso e sempre più convinti di questa Germania.
Ma avete intenzione di rimanere qui, Giulia? Tu hai intenzione o vorreste ritornare in Italia, oppure ancora magari andare da un'altra parte?
Vediamo. Noi comunque non facciamo progetti a lungo termine, però per il momento siamo sicuramente ancora qua in Germania, però in futuro non è escluso che o ritorneremo comunque in Italia o magari anche in qualche altro paese.
Dobbiamo anche ringraziare queste opportunità che abbiamo avuto qui, che ci hanno dato pure anche modo di poterci sposare.
Quando è che vi siete sposati?
Ci siamo sposati precisamente
civilmente 16 ottobre a Danimarca,
in
Copenaghen.
Lo scorso anno?
Sì. Nel 2021,
sì.
Sì, in Danimarca, per motivi insomma un po'
burocratici
non facili da gestire, e a giugno prossimo ci sposeremo in chiesa, ma in Italia.
Dove?
A Latina.
A Latina. E quindi festa grande, matrimonio all'italiano.
Sì, assolutamente sì, questa volta una festa grande, con tanti amici, parenti, non vediamo l'ora.
Tanti auguri.
Insomma, grazie ancora di cuore.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Ecco, era Cristina Giordano in questa bellissima storia di amore in prima persona, no? Amore e migrazione, la ragazza di Riga, Giulia, ed Enrico, il marinaio di Latina. Latina è una bellissima e moderna città locata nel sud pontino, nella pianura pontina. Veramente una storia bellissima di mare e di emigrazione. Ed ecco, continuiamo nel nostro programma.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mia siang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar.
Ed ecco il lamento boliviano dal vivo, Los Enanitos Verdes, qui su RAI Argentina al Mondo. I titoli delle notizie: il presidente Fernandez sarà la prossima settimana in Spagna e Germania. Il governo rivendica risultati sul fronte economico. L'attività industriale ha più 3,6% su anno a marzo. Covid, contagi in aumento del 26,7% in 15 giorni in Argentina. Presidenza CELAC chiede agli USA di non escludere Cuba, Venezuela e Nicaragua dal nono vertice. In Argentina le autorità sanitarie segnalano il primo caso di epatite acuta pediatrica. Dall'estero il governo messicano presenta piano antinflazione. Lula al settimanale americano Time. Zelensky responsabile della guerra quanto Putin. Lo sport: Qatar 2022, boom per i biglietti delle tre partite della nazionale argentina. Molto bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno, ringraziando certamente Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Fernando Farias, responsabile del Radio Giornale, Silvana Avellaneda nella produzione generale, Julian Cortés, i social e la pagina web, e Adrian Corol nella direzione di Radiodiffusione Argentina all'exterior. Vi salutiamo con tanta gioia, ricordatevi www.rae.com.ar, il nostro sito web, lì potete trovare tutta l'informazione riguardante la nostra emittente. Arrivederci.